tiene la attenzione, ma non sarà troppo pallosa, sul titolo. Questo è il titolo di un libro che ho fatto quest'anno per la terza, è il sottotitolo che la trovo importante, cambiare tutto come approccio, come sguardo e come politica. Un libro poco politico, corretto e molto anche didattico, c'è dietro un grosso lavoro, non ci sono note, non c'è nemmeno bibliografia, l'editore all'inizio non voleva, però sono segnati tutti i siti importanti e è scritto in maniera attenta. Dopodiché, quindi tutti i riferimenti che farò ci sono da dentro. Dopodiché abbiamo in uscita tra 10 giorni, sempre per la terza, una cosa che ho pensato su richiesta dell'editore per le scuole. Cioè, nel pieno dei disastri di quest'estate mi ha chiamato sempre la terza e mi ha detto: Stefano, cosa diavolo possiamo fare? Io ho detto quello che faccio normalmente, lui lo sa, io da questo libro fatto perché avevo un spettacolo teatrale che porto in giro nei festival, nei teatri, eccetera. Come?
Anche a Roma.
A Roma non mi hanno ancora invitato, non ho tempo di organizzarlo io, ma ho girato ancora l'altro ieri, c'è una barcata di quest'estate. L'edizione zero l'avevo fatta a Roma. Cosa volevo dire? Ecco, mi ha chiesto di cosa possiamo fare e l'idea di Roma è stata: l'unico territorio ancora vergine è la scuola, dobbiamo pensare qualcosa per quello. Abbiamo fatto in una settimana un librettino che esce tra pochissimo, che costerà 3 euro, con un investimento da parte dell'editore perché farà 10.000 copie di prima tiratura, ma farà anche qualche migliaia di copie gratis senza prezzi per le scuole. E quindi non ci guadagna niente l'editore né l'autore, il maestro si diffonde. E serve per quello, perché sentiamo l'urgenza di questa roba, che nella scuola è evidentemente particolarmente visibile. Allora, andiamo velocemente. Questa immagine c'entra tantissimo con le migrazioni perché illustra uno dei due atteggiamenti tipici che abbiamo di fronte alle migrazioni. Uno è questo e l'altro è questo. Uno è il mettere la testa sotto la sabbia e l'altro è la paura, il terrore. Potremmo essere un po' scherzosi, all'ingrosso il primo, quello di sinistra e il secondo quello di destra. Quello di sinistra è cioè raccontarsi una roba, anche cattolico, progressista, raccontarsi una roba per cui i problemi sì, ma sono tutti risolvibili, ma in fondo, ma è bello, le risorse, è una gioia, il mondo a colori, eccetera, eccetera, senza capire i prezzi, i costi, eccetera, eccetera, dall'altro le paure che esistono e su cui però si costruisce una rendita culturale, politica, eccetera, eccetera. Ora, io su questo vi faccio un discorso da genitore, anche da insegnante. C'è una cosa che detesto, su 30 anni che mi occupo di immigrazione, non ho mai dato del razzista a nessuno. Perché le paure vanno ascoltate, prima roba, ascoltate tanto, empaticamente, abbracciate, coccolate e poi lentamente bisogna cominciare a rispondere. Se io di fronte a una paura irrazionale di mio figlio gli rispondo con un dato statistico, non ho risolto il futuro. O se gli dico che è irrazionale, dico sarà irrazionale, ma ce l'ho, se ho paura di Iran, è un errore grossolano che si continua a fare, per cui c'è questa polarizzazione del dibattito che è stupidamente ideologica e poco interessante, anche poco risolutiva dei problemi, che è quello che invece tento di fare immodestamente oggi. Partendo da una considerazione larga, la mobilità è una roba che sarà poco sostenibile ma diffusa ed è in aumento. Solo il turismo prende il 10% del PIL mondiale e crea più del 10% dei posti di lavoro nel mondo. Solo il turismo. Voi pensate a tutta la mobilità che c'è, non c'è associazione sportiva, culturale, professionale che non abbia a livello nazionale e internazionale. Si incontrano tutti a fare congressi internazionali. La tecnologia, no, come dire, la teleconferenza non ha sostituito le conferenze normali, le ha moltiplicate. quindi per cui ci si muove sempre più. L'anno scorso quasi 1.400.000.000 di voli aerei transnazionali, sono in aumento esponenziale, lo sa molto più di me, si prevede il raddoppio in pochissimi anni. Ecco, questo per dire che ci muoviamo sempre di più. E ci muoviamo sempre di più perché costa sempre meno, è sempre più veloce, è sempre più facile. Molti di voi hanno già fatto l'esperienza di prendere un aereo per la capitale di un altro paese a 1.000 km, 2.000 km di distanza e spendere meno che non per il taxi che portava all'aeroporto. Ecco, è successo questo, ci piaccia o meno, è successo. Incidentalmente i voli aerei, dal punto di vista della sostenibilità carbonica, l'Europa che diceva lui, sono un disastro rispetto ai treni, eccetera. Però è un dato, io lo prendo come dato. Cioè la mobilità ci piace sempre di più se la godiamo. Chi si muove di più nel mondo sono i più ricchi. E all'interno dei paesi ricchi sono i più ricchi, all'interno dei paesi poveri sono i più ricchi. C'è una classe globale che è sempre in giro. E passa il tempo in aereo, nella sala lounge, eccetera. Allora, questo per... E ci si sposta per i motivi più disparati, perché per disperazione, fame, anche per piacere, per godimento, per interesse, per sperimentare, per curiosità, per più turismo congressuale, che non a caso è sempre in porto il sessuale. Domandatevi perché i congressi medici, professionali, eccetera, sono sempre a Cuba in Thailandia, ci sarà un motivo, c'è, eccolo lì. Al cardinale di Rio la nazionalità più presente dopo gli statunitensi è quella italiana. Va bene. Mentre in passato il viaggio era lungo, il bastimento per arrivare nella America ci metteva 5 settimane, la proporzione rispetto al costo del biglietto era infinitamente più alta rispetto a quella attuale. Sempre se ci si può muovere, che non è scontato. Questo signore qua, quando vi dirò il suo nome, molti di voi lo riconosceranno, questo signore qua non è mai esistito, è un personaggio letterario, molto noto, si chiama Phileas Fogg, che è il protagonista di Il giro nel mondo della tassazione. Perché è un personaggio rilevante, il mio santo patrono di questo percorso? Perché lui fa il giro del mondo senza mai presentare i documenti da nessuna parte. L'ho riletto mentre scrivevo un libro per essere sicuro, era così, cioè lui scendeva al primo Alessandro d'Egitto, eccetera, andava alle autorità doganali chiedendo: per favore mettetemi un timbro. Ora, mica solo lui, e mica solo perché era ricco, viaggiava con un servo francese, ma per esempio quando arriva in India, salvano una gentile fanciulla che si porta in Inghilterra e poi nell'ultima fase del romanzo si va sposa, e neanche, lei è indiana e neanche a lei chiedono i documenti. E questa non è fiction, è la realtà. Questa è la cosa fondamentale che dovete cogliere. Negli ultimi 30 anni, l'Europa, ogni Stato nazionale europeo ha chiuso mano a mano i canali d'ingresso regolari. Prima si poteva viaggiare, anche loro, oggi anche loro, quelli che vengono dall'Africa, eccetera, per lavoro, per turismo, cioè poi magari arrivavi per lavorare, venivi col visto turistico, poi lo perdevi, poi stavi un po' a regolare, poi c'era la sanatoria, eccetera, però si poteva entrare regolarmente. Oggi poi è rimasto solo lavoro no, studio no, ricongiungimenti familiari non più, non si può più entrare legalmente in Europa, punto, punto. Ed è questo il motivo per cui ci abbiamo i barconi. Oggi non si può, 30 anni fa era molto più facile, 50 anni fa era più facile di 30, nel 1873 era più facile di 50 anni fa. Cioè non c'era nessun blocco fondamentale. Guardate che questo è decisivo per capire la demenzialità delle politiche di oggi. Perché andate su internet, trovate le indicazioni del libro, i siti, digitate Passport Index e trovate in quanti paesi potete andare a voi, sono quasi 160. Il pakistano può andare in una trentina di paesi senza visto e non sono quelli che gli interessano dovrebbero andare. Ok? gli altri deve chiedere il visto, se chiede il visto gli diciamo no grazie. È così che funziona il mondo oggi. Ogni tanto mi chiedono quando vado in giro, ma perché vengono in balcone? Per questa ragione. Per cui vengono, questo non funziona, benissimo, va bene. È un sito che nelle slide che avremo si muove. È un sito dove vedete in tempo reale le migrazioni e le migrazioni. Anche qua trovate l'indirizzo. Questi invece sono i percorsi attuali di quelli che vengono oggi, che cosiddetti richiedenti asilo. Ora, per fare la distanza dall'Africa occidentale o dal Corno d'Africa a qua, questi sono i percorsi principali, anche per capire. Diciamo che da qua a qua sono 4 ore di aereo, è un costo modesto. Le persone che ci arrivano, normalmente, sapete qual è il tempo di percorrenza medio di questo percorso? Medio?
A piedi.
Con qualunque mezzo per arrivare da qua, da qua a qua. Quanto ci mettono le persone che arrivano qua perché poi cercano di arrivare in Slovacchia? Un anno e 7 mesi di media. Allora pensate a dei giovani che partono e ci mettono, al di là delle sofferenze, i costi, le violenze, tutto questo. Perché ogni frontiera li spogliano di tutto, devo lavorare un mese per ripartire. Un anno e 7 mesi. Noi ci mettiamo 4 ore, a loro è impossibile. E teniamo appunto presente questa cosa perché sarà fondamentale. Insieme, quali sono i fattori che li fanno muovere? Ve ne cito alcuni rapidissimamente. Uno è questo, il pro capite, molto banalmente, l'Africa subsahariana è un decimo di quello europeo. Ora la domanda la faccio io a voi. Se voi cambiando continente, non il vostro stipendio necessariamente, ma la vostra potenziale possibilità di guadagnare, vi dico invece di 1.400 euro e 14.000, quanti di voi partono? Quanti di voi? Loro no, invece, adesso vi dico perché. E un'altra ragione è quella demografica, è già tutto, vado veloce, però tenete presente, più che i dati che sono freddini, una frase così o una frase così. Oggi è, come dire, all'inizio del Novecento un abitante su 4 del mondo era europeo, tra pochissimo, dopodomani sarà 1 su 14. E 10 stati più sfruttati bisogna nel mondo sudafricani. Cosa sta succedendo? Che l'Africa raddoppia la popolazione in pochissimo tempo e noi invece stiamo diminuendo perché abbiamo più morti che nati in tutta Europa, quasi. E quindi qual è la conseguenza? Perché non è tanto importante che siamo di meno, è che quindi, e non ne abbiamo nessuna contezza, e quindi siamo più vecchi, mentre loro sono giovani. Cioè già oggi nelle regioni del nord Italia, e del sud, per ogni under 15 ci sono due over 65. È una roba che non ha precedenti nella storia dell'umanità, ma è successo. E non so se avete idea, c'è il problema della sostenibilità del sistema pensionistico. Chi le paga le vostre pensioni? Ma non è solo questo. Che cacchio di società è una società di over 60? Voi vi immaginate che lo sviluppo, le tecnologie, le nuove idee, le nuove mode, le inventano gli over 60? Vivono all'ombra della morte. No, esatto, il problema è aspettate un po' seriamente in poco, ma voi non cercateci perché sennò posso? Guardate che è una roba seria. Siamo in un paese in cui la distanza dell'età tra il corpo insegnante e quello discente è in aumento anziché in diminuzione. Che paese è? Che cosa trasmette? Infatti gli insegnanti sono spaesati più dei ragazzi. I ragazzi non capiscono l'utilità della scuola. Gli insegnanti non sanno come rapportarsi con i ragazzi. Per l'università o no. Questi sono gli over 60 in Europa. Guardate in Africa, capite la differenza. Altre cose che da pochissimo tempo la metà del mondo è urbanizzata. Allora, le prime due cose che vi ho detto però, demografia e PIL pro capite, non sono delle spiegazioni dell'immigrazione, perché se fosse così, se bastasse il PIL pro capite a spiegare i movimenti migratori, l'Africa non è che potrebbe, sarebbe già tutta in Europa da decenni, l'Europa sarebbe già tutta negli Stati Uniti e gli americani sarebbero già tutti a Dubai. Non è così, grazie a Dio non è così, non è una questione di base comunicanti, né la demografia né il PIL pro capite. L'urbanizzazione preoccupa di più, perché chi si occupa di queste cose sa che l'urbanizzazione è una, come dire, una condizione predisponente dell'immigrazione più forte, perché chi arriva, chi ha già fatto il salto dalla campagna alla città, sempre più persone, e molti finiscono in posti come questo, 800 milioni di persone tra pochissimo vivranno in favelas, in slum, eccetera, per un posto come questo non avete voglia di rimanerci. E quindi è probabile che innescheranno un ulteriore flusso migratori dalla campagna alla città, dalla città alla capitale, dalla capitale a un altro stato. Perché esattamente come per il matrimonio, una volta che si è imparato che spezzarlo è possibile, non c'è nessuna ragione al mondo che ti costringe a tenere buono un secondo. E infatti la durata dei secondi matrimoni è inferiore alla durata del primo. E poi ci sono le cose legate al cambiamento climatico, queste sono le Maldive. Le dico sempre perché molti ci sono stati o vorrebbero starci. Le Maldive non esisteranno più tra poco. Il governo maldiviano da diversi parecchi anni ha già comprato del terreno in India per portarci tutta la sua popolazione. Ma quella è la parte che a noi può dispiacerci per motivi turistici, ma la cosa più preoccupante è invece la desertificazione, per esempio nell'area del Sahel, intorno. Si calcola che da qua al 2050 ci saranno 135-140 milioni di profughi climatici. Cioè, siccome l'area deserta si allarga, vuol dire che sono aree coltivate in meno, quindi contadini che erano lì o allevatori che erano lì dovranno spostarsi per forza. Inizialmente andranno nella città dell'Africa, ma dopo non si sa. Questa, per esempio, questa è l'area, grosso modo, è l'area che non è più di proprietà degli africani. Cinese, ma non solo, aziende europee, eccetera. Solo che è circa il 10% dell'Africa, ma il 10% dell'Africa aperta. Voi pensate, c'è una metà dell'Africa che non è equivale presso a poco a quest'area qua. La quantità di terreno, del miglior terreno fertile africano, che non è più africano, è questo. Giusto per darvi un'idea. Altro motivo per cui si spostano, o è probabile che si spostano. Qua vediamo una questione più importante. Il fatto che la mobilità, ormai, a proposito del land grabbing che citavo prima, c'è un bellissimo proverbio africano che dice: se uno prende un alveare per portare via il miele, le api lo seguono. Applicatelo alle risorse minerarie, eccetera. Allora, torniamo alla popolazione, vado velocemente. Una cosa interessante di queste tabelle che ci fanno vedere, io quando ho cominciato a occuparmi di migrazione a Merkel 30 anni fa, si studiava che c'erano i paesi di emigrazione e i paesi di immigrazione. Io mi sono ripassato quest'anno, l'anno scorso, mentre scrivevo il libro, il bilancio della mobilità di tutti i paesi africani e di tutti i paesi europei. Non ce n'è uno che ha solo ingressi o le percentuali sono diverse. Vedete qua, gli Stati Uniti sono da sempre il paese con più migranti, da parecchi decenni, sono anche al 20° posto come migranti. La Germania, che è arrivata al secondo posto nel 2015, prima era molto più giù, quando ha preso in una volta solo 1 milione di persone, è anche un paese di uscita. La Gran Bretagna, che trovate qua al 5° posto, la trovate qua al 10°. Ma questo dato è ancora più esplicito, perché riguarda l'Europa. La Germania bene, 1,5 milioni di arrivi nel 2015, 350.000 partenze, ma questo è già più interessante, tutti Ferrari, Reggio Unito, tutti vogliono andare a Londra, per ogni due persone che vanno in Inghilterra, una esce, non lo sanno manco gli inglesi, questa. In Francia siamo lì, in Spagna sono già più gli usciti delle uscite degli ingressi, e in Italia i dati 2017 sono il doppio le uscite rispetto agli ingressi. L'anno scorso abbiamo reali avuto più di 250.000, forse 280.000 uscite e 130.000 ingressi. A proposito di invasione, la famosa invasione degli orsi in Sicilia ha degli elementi, ha degli elementi di realismo maggiori che non la presunta invasione. Che non vuol dire che non ci siano problemi, secondo me ci sono, ma dopo vi dico quali sono. Ma non è quantitativo. Noi oggi, vabbè, questa è la popolazione migrante nel mondo, che però è un trend in aumento, però è il 3%, grosso modo il 3% della popolazione mondiale. Nei paesi sviluppati, quindi in Europa, è l'11%. Quindi non è negligente, diciamo così. Però, questo riguardo le persone, se fosse i prodotti, provate a immaginare un supermercato in cui solo l'11% dei prodotti è straniero, ma voi non ci entrate neanche più. Provate a immaginare di vedere solo tra i film, solo l'11% di film stranieri, ascoltare solo l'11% di musica straniera. Cambiate stazione, perché non vi interessa. Ecco. Io credo che però la mobilità aumenterà ancora di più, per una serie di ragioni. Adesso sarebbe complicato questo dell'assalto. Questo dato italiano, io ho scelto apposta un altro dato perché è sufficiente il saldo naturale. I morti sono molti più dei nati. E già solo questa differenza è più delle persone che arrivano. In più noi abbiamo quelli che escono, e tra quelli che escono ci sono gli italiani e ci sono anche gli italiani e gli stranieri. Quelli, purtroppo, quelli che sono già meglio integrati, quelli che sono qua da 15 anni o 18, quindi hanno avuto la cittadinanza in questi anni o nell'anno scorso, eccetera, che con la cittadinanza hanno la libera circolazione. Con la libera circolazione vanno più per lo stesso motivo per cui vanno via i nostri. Io su tre figli ne ho due fuori, su 11 nipoti 5. Il terzo non ancora perché ha 12 anni, ma... Ok, allora molti dicono però ne arrivano troppi lo stesso, quindi aiutiamoli a casa loro, come si dice, e dove se no. Ecco, il problema è che l'aiuto allo sviluppo in Africa, per questi dati relativi all'Africa, è quella cifra di 51 miliardi di dollari nel 2017. Gli investimenti stranieri, cioè le aziende che investono, è questa cifra qua più alta. E guardate, è una buona notizia, perché l'azienda che non avete idea, io frequento abbastanza per motivi professionali di imprenditori in Veneto, sono dentro nel Corriere Imprese, eccetera, per cui abbiamo dei meeting, eccetera, non avete idea di quanti grossi imprenditori che hanno investito 15 anni o 20 anni fa in Romania, poi in Cina, adesso stanno disinvestendo dalla Cina e aprono in Africa. Via dall'immagine pauperistica dell'Africa, come era l'Africa, è un posto dove ci sono paesi che crescono a due cifre ogni anno, che noi ce le sogneremo, ci sarà un posto dove emigreremo prossimamente, in particolare che ha vantaggio per persone intellettuali, scienziati, eccetera, e naturalmente l'impresa, quindi dirigenti e anche operati. Le rimesse degli emigranti, cioè i soldi che arrivano dall'Europa all'Africa, sono più di tutto il resto, e sono soldi buoni, perché vanno effettivamente nelle famiglie e non vanno nella corruzione delle elite, eccetera. Il che vuol dire che tra aiutarli a casa loro il modo migliore è farne venire un po' a casa nostra. Però questa slide, che è un po' più complessa, potremmo intitolarla aiutiamoci a casa nostra attraverso di loro. Il PIL prodotto dagli immigrati è questo qua, 9%, siccome sono il 10% a forza lavoro, potremmo dire semplicemente all'ingrosso gli immigrati si autopagano la loro presenza. All'ingrosso è così, in alcuni settori è clamorosa la loro presenza. alberghiero e la ristorazione producono il 18% del PIL. E ancora non bastano. Io vengo dal Veneto, in Veneto quest'estate, cioè nel settore turistico ci sono stati 5.000 posti di lavoro nel settore turistico non coperti da nessuno. Perché l'elemento interessante è questo, cioè, pensate alla circolarità delle migrazioni che citavo prima, si entra, si esce. Guardate che se oggi magicamente evaporassero gli immigrati che ci sono e non ne arrivasse più nessuno, quelli che escono uscirebbero ugualmente, o meglio, ne uscirebbero 9 su 10. Uno probabilmente rimarrebbe e sarebbe quello con livello di istruzione più basso e reddito più basso. Tutti gli altri italiani che escono uscirebbero comunque. Cioè non è una sostituzione, molti dicono no, abbiamo 2 milioni di immigrati e 2 milioni di disoccupati, sì, ma sono segmenti del mercato del lavoro diversi, tranne, ed è vero, e va detto, per onestà intellettuale, tranne a livello più basso. Cioè i penultimi pagano il prezzo dell'arrivo degli ultimi, che vuol dire l'agricoltura, il bracciantato, eccetera, vuol dire la parte più bassa del settore alberghiero e della ristorazione, e vuol dire la parte più modesta, cioè di prodotti non di qualità, della manifattura. Lì la concorrenza tra immigrati e autoctoni c'è effettivamente, e l'arrivo degli immigrati ha effettivamente diminuito i salari in quella che incidono però, diciamo, per il 10% della forza lavoro italiana, però sono importanti.
E non anche il piccolo commercio?
Non tanto, il vero nemico del piccolo commercio è il grande commercio, e neanche più i supermercati, è Amazon, è Internet. Anche qua le proteste, che se io vivo in una piccola città, Padova, cioè, dei commerciali, noi siamo costretti a chiudere per colpa dei supermercati, è già il nemico di ieri. Il nemico di oggi è già di tanto, si sta sostituendo tutti per me. Ok, il problema è che arrivano così, irregolarmente. Il problema non è che arrivino. In una situazione demografica che vi descrivevo, l'arrivo di 100, 200, 500 mila, un milione di persone non è un problema, è un pezzo della soluzione. Vi dico perché ogni anno in Italia 300.000 persone vanno in pensione e non sono sostituite da nessuno, perché chi doveva sostituire non è mai nato. Non è una proiezione, è un dato. In Europa sono 3 milioni, cioè il posto di lavoro ieri c'era ed era occupato da una persona che oggi è andata in pensione, ma quel posto lì non è occupato da nessuno perché non c'è nessuno che possa entrarci. Non esiste quella persona. Il calo demografico è tale che la situazione è questa. Allora, il problema non è che arrivino, ma il modo in cui arrivino e anche il tipo di persone che arrivano. Adesso ci arriveremo. Purtroppo non funziona, non so perché. Questo era un filmato girato l'anno scorso, questo era un gommone di Neri che arriva in una spiaggia spagnola, pieno agosto, in cui degli aspiranti neri, diciamo così, erano lì a prendere il sole a fare il bagno. Questi arrivano e si disperdono nel territorio. È terribile, perché questi arrivano effettivamente, intanto per il contrasto clamoroso delle due immagini, ma chi è lì a prendere il sole in vacanza, perché non vorrebbero di farle, eccetera, gli arrivano questi qua. Provate a immaginare. Ma il fatto che arrivano gommone, bruciato male, già, e lì hanno fatto molta meno strada, perché dalla Spagna al Marocco, dal Marocco alla Spagna, dalla Libia all'Italia, è complesso. Però questi gommoni qua, io li chiamano refugee boats, sono delle robe, uno si comprano su Alibaba, Alibaba è l'equivalente cinese di Amazon, che è molto più grosso di Amazon, così capiamo come va il mondo.
Comunque, professore, se vuoi far vedere il video, è comparso quando ha toccato, è comparso, ecco.
Ah, grazie.
Non so se funziona, perché non
funziona
neanche il
problema. Vabbè, non importa, ma dentro ci sono qualche tanica di nafta, la nafta più l'acqua, l'acqua salata è quello che produce delle ustioni pazzesche su un sacco di gente. Ascoltate quello che dice il dottor Alfato, quello di Lampedusa, eccetera, che c'ha tutte le foto delle persone che sono passate in un ambulatorio con delle ustioni micidiali, ha senso che vengano così. E qua entriamo in quello che io chiamo, come dire, il teorema di Aristotele, cioè il fatto che avendo impedito gli arrivi irregolari abbiamo creato gli arrivi irregolari. Cioè di fatto uso un esempio molto semplice che capisce chiunque, tranne chi ci governa in generale, destra, sinistra, qua. Se noi domani diciamo basta i fuori stranieri, no allo champagne, vergogna la vodka, basta con rum, prima gli italiani, prima il prosecco, prima la grappa, prima l'Albania, e facciamo una legge che esplicita questo, l'aspettativa ingenua del legislatore è non arrivano più i fuori stranieri, figurati se la gente consuma ancora champagne. L'aspettativa realistica, del resto già sperimentata nella storia, è che si apre un gigantesco mercato di contrabbando. Bene, sulle migrazioni l'Europa ha fatto esattamente questa cosa, si fa cogliere che anche qui c'è una assoluta inconsapevolezza, ha detto non si può più entrare regolarmente, o cazzo arrivano irregolarmente, che strano. Capite la follia del meccanismo? Perché vi faccio un esempio molto semplice, facciamo che io sono un ragazzo del Ghana che voglio entrare in Italia, in Francia, vado all'ambasciata di Accra, che sarebbe la capitale del Ghana, e dico vorrei visto per venire da voi, cosa si sente dire adesso? No, grazie, senza grazie, non è così, no, ci entra e ci esce subito perché ci ho perso tempo. Provate a immaginare un percorso diverso, che non è fiction perché accadeva così, ma si potrebbe, diciamo, definire un po'. Immaginate che un nostro soletto funzionario dell'ambasciata gli dice ah, vuoi venire in Italia per un anno? Va bene, portami la fedina penale pulita. Se no non è, se ti va da te, può essere ragionevole, no? Poi gli diciamo, ah, l'hai visto per un anno, bene, ti paghi in anticipo l'assicurazione, salute e fortuna, paghi tu, la paghi in anticipo, così non abbiamo spese. E gli diciamo anche, ti paghi in anticipo il biglietto aereo di ritorno, così se finisci i soldi, oppure se combini qualcosa, ti rispedisco a casa a spese tu. Sarebbe vantaggioso. Sei vantaggioso per lui, perché spende comunque molto meno che affidarsi ai trafficanti. Non ci mette un anno o sette mesi, arriva sano e salvo. Questo ci arriverebbe. E senza violenze, e poi se gli va male, le migrazioni non sono del success story necessariamente. Noi abbiamo avuto 30 milioni di migranti da venire in Italia, 25 milioni sono tornati, una buona parte per il successo del successo migratorio. Ho guadagnato perché volevo, né? Ho comprato casa, ho aperto un'attività al paese d'origine, è una parte del fallimento del processo migratorio ed è normale. Non ce l'hai fatta, possiamo anche dirlo praticamente più francesismo elegante, che si può. Ci dispiace, però non ce l'hai fatta. È legittimo. Non solo, se utilizzassimo un meccanismo di questo genere, potremmo anche dire, ah tu ragazzo danese che fatto, che titolo di studio hai? Elementari tra tutti, medie 5 punti, superiori 10, università 20, dottorato 30. Sai già l'inglese? 5 punti. Hai studiato una scuola italiana? 10 punti. Un criterio di selezione. Oggi non esiste. Qual è il risultato? Che gli immigrati che arrivavano 30 anni fa avevano dei livelli di istruzione molto più alti di quelli che arrivano oggi. Quindi molti maggiori problemi per noi a livello di integrazione. Perché anche questo è legato al meccanismo. Quando venivano quelli che volevano venire, è gente in qualche modo autoselezionata, faceva i conti, diceva, ma forse in quel paese ce la faccio, per poi già il cugino lì, la storia di persone, la storia di cugini, eccetera, eccetera. Siccome è diventato un business illegale, molto redditizio, che rende più del traffico d'armi e della droga spesso, questi hanno dei procacciatori d'affari che vanno in giro nei villaggi e vendono il sogno europeo, invece del sogno americano, a gente del privato, spesso analfabeta. Che fa? Perché lui se la beve, ci casca, compra il sogno europeo, si tassa insieme le famiglie di un villaggio che manco avrebbero pensato di emigrare nella città capoluogo, e fanno direttamente il saldo lungo. Quindi uno dei risultati che abbiamo ottenuto drammatico con gli arrivi irregolari è questo qua. È una follia. È un pensiero di portato, una volta che sono qua, non possiamo neanche rendere indietro. È ghanese, il governo del Ghana dice no, secondo me è boriano. Anche se è ghanese, così non te l'ho trattato più se è stato in galera. Al di là dei costi, i rimpatri mediamente costano 8.000 euro, ma ho sentito a caso, insomma, da Brescia uno rispedito in Cina, accompagnato da due carabinieri, arriva all'aeroporto di Shanghai, il governo cinese dice, mica nostro, te lo riporto indietro, ho buttato via 50.000 euro. Pensate quando si faceva a livello di integrazione, veloce. Questo per capire il meccanismo assurdo che abbiamo inventato. In più, il fatto di arrivare irregolarmente mi avrebbe fatto come va bene, è produce morti, cioè intanto affronto l'argomento, i cadaveri. La frontiera mediterranea è diventata la più pericolosa del mondo, ok? Molto più della frontiera Messico-Stati Uniti, per capirci. Eccoli qua. Io ho fatto una comparazione nel libro, mi sono divertito a partire di umorismo strano, fare una comparazione con questo periodo qua, lo schiavismo, dove abbiamo una contabilità precisa di morti, perché chi li trasportava era responsabile del deterioramento della merce, diciamo così. Se andavano male, sono tutti i soldi in meno che entro, come c'avevi gli azionisti dietro, anche Voltaire era un azionista, no? E per cui volevano i soldi. Qual è la differenza? Per cui ne morivano tanti, ne moriva mediamente il 15%, per condizioni dell'epoca, ma viaggio molto più lungo. Io ho fatto un ragionamento, oggi ne muoiono forse il 3%, però i dati dell'altro ieri, dell'altro commissario per i rifugiati, sono impressionanti. I morti di quest'anno, nei primi sei mesi di quest'anno, sono qualche migliaia in meno rispetto a quelli dell'anno scorso, della stessa parte, perché arriva meno gente. Il tasso di mortalità è passato da 1 su 14 a 1 su 8, cioè come ai tempi dello schiavismo. Peccato che la tratta sia molto più breve, quindi se lo parametriamo alla quantità di chilometri percorsi, ne crepano di più di allora. E questo produce questo fenomeno dei richiedenti asilo, che ce lo siamo creato da solo questo fenomeno. Cioè la cosa agghiacciante. Siccome non puoi più entrare come migrante economico, entri come richiedente asilo. Ci torno solo sopra dopo, perché tenetelo presente, perché poi vi spiego qual è la differenza. Questo, vabbè, c'è un po' qualche errorino, deve essere un formato diverso, questa cosa è minore. Minori stranieri non accompagnato, problema nel problema, sono diventati 1 su 8 degli arrivi dell'anno scorso. Allora, guardate che anche questo nella storia dell'umanità è un cambiamento, nella storia delle migrazioni sono sempre migrati i padri, qualche volta le madri. Per primi, non ci abbiamo da mangiare, vado a cercare da mangiare, si chiama breadwinner, no, in inglese. Il capo famiglia, quello che va a cercare. siccome noi i capi famiglia non li facciamo entrare più, abbiamo inventato una roba che ci costa un casino ed è un'emergenza, secondo me, una piccola bomba orologeria sociale. Perché arrivano questi minori stranieri ufficialmente non accompagnati, è una favola. Cioè qualcuno sì, perché ci sono morti i genitori in viaggio, eccetera, gli altri non è che sono non accompagnati. Sono accompagnati telefonicamente dall'Egitto, cioè c'è una strategia di famiglia, ci mandiamo ragazzi. La prova, fino a qualche anno fa, i minori erano di entrambi i sessi, di tutte le età, come normale, se scappi da una guerra, ti porti dietro tutti quanti, dall'attante a... Oggi il 95% di questi ragazzi sono maschi tra i 16 e i 18 anni presunti, perché poi non c'erano documenti. Capite? Anche questo è un prodotto delle nostre leggi che impediscono di entrare regolarmente. Questi, siccome siamo più buoni con i minori, perché siamo ipocriti, eccetera, tra l'altro con delle cose assolutamente irrazionali, abbiamo provato l'anno scorso una legge su minori stranieri che non funzionerà per niente, perché parte da un presupposto, poverini i minori stranieri, cosa fai a fare a un minore straniero? Lo metti in comunità e lo mandi a scuola. Peccato che la famiglia le mandi a lì per mandare i soldi, per cui scappano dalla comunità e dalla scuola. E cosa fanno? Possono solo entrare nel mercato irregolare. Se va bene raccolgono pomodori, se va male vanno altri. Per cui alcuni sono in questa situazione qua, tragica. La maggior parte purtroppo sono in una situazione. Allora, cos'è che non va? Il trafficking, appunto, questa roba qua, che la gente è gestita da delle mafie internazionali, che ci sono anche delle valutazioni su quanto guadagno. La violenza che subiscono, io ho voluto mettere la foto meno violenta che ho trovato, perché online trovate di molto peggio. La questione dei salvataggi, che è una questione anche morale, ve la dico così come la penso. Io mentre scrivevo il libro, l'estate scorsa, ero in dialogo con i miei amici dell'ONG, ai vertici dell'ONG, a discutere di alta filosofia etica. Dobbiamo salvarli? Perché la domanda non è quella. Più da quando noi siamo usciti dalle acque territoriali italiane, siamo entrati nelle acque territoriali, nelle acque internazionali, e poi siamo andati a ridosso delle acque territoriali libiche, gli arrivi si sono moltiplicati, le partenze si sono moltiplicate. Allora, è molto bello fare l'eroe per un giorno o per un mese e salvare le persone lì, senza porti il problema alla partenza all'arrivo, però te li dovresti porre, perché alla partenza in qualche modo la tua attività sta producendo nuove partenze. E all'arrivo ci sarà qualcun altro che se li gestisce per 2 anni. Mia moglie è assessore ai servizi sociali nel paesino dove abitiamo. In Veneto ha fatto lo SPRA, lei, cioè il sistema di accoglienza dei comuni, è l'unico paese in Veneto che pure era raddoppiato. Era dall'opposizione, non se ne erano nemmeno accorti. Dopo un anno che erano lì, ha detto, ah, ma abbiamo 20 richiedenti asilo, vergogna, lei ha avuto un po' di gioco, ha detto, non ve ne siete neanche accorti, quindi vuol dire che non c'è neanche un problema. Tac, gliela raddoppiata, poi perderanno le prossime elezioni. Però c'è un problema lì, un conto è salvare, ovvio, guardate, ovvio che devi salvare il mare, tra l'altro è un reato non farlo, ma anche non lo fosse a quel minimo di umana pietra, come dice, restiamo umani, cioè dargli un calcione così, bisogna avere uno stomaco notevole, c'è qualcuno che ce l'ha, però il problema non è differente, cioè, questo è per dirvi che il dire non devono più partire gli immigrati regolari è sacrosanto. Il problema è come lo fai. Lo puoi fare con gli accordi, con i paesi, con tutte le cose che dicevo prima. Il primo modo per evitare arrivi irregolari è avere gli arrivi regolari, prima modo, che nessuno in Europa sta proponendo, ma è davvero l'unico modo. Allora a quel punto un po' di irregolari li avrei sempre. Ci sono sempre stati nella storia dell'immigrazione. C'è gente che se riusciva a scappare, italiani sono riusciti a scappare da Ellis Island, che era l'isola, entrare in Europa. Abbiamo delle storie terribili in Svizzera, paese della fortezza. Aspetta, sono i bambini invisibili, i figli degli immigrati italiani che erano irregolari in Svizzera e che vivevano per anni negli appartamenti con le tapparelle abbassate, senza fare rumore, senza andare a scuola. Però un conto avere il 3 o 5% di irregolari, un conto avere il 100%, come oggi, che è evidentemente una follia. Però è per far capire la ragionevolezza del discorso su non avere gli irregolari, perché poi le irregolarità tira l'altro. Se sono irregolare dal punto di vista del permesso di soggiorno, lo sarò anche dal punto di vista del lavoro, tutto quello che con l'affitto sarà in nero, eccetera, eccetera, sempre ipotizzando che non le due. Questa roba qua, la disparità di trattamento, è una roba seria. Vi ricordate, prima delle elezioni, ogni sera, sui quattro canali TV almeno, ogni sera c'era servizio sugli immigrati negli alberghi a 5 stelle e la povera famiglia italiana che viene in una macchina. Ora, questo problema non è retorica, è vero che dopo li hanno usati questi giornalisti qua e la settimana dopo le elezioni gli hanno cancellato i loro programmi perché erano programmi di Mediaset e si sono accorti che invece votare Forza Italia hanno dato Lega per realizzare questi programmi. È vero, li hanno licenziati di più. Non sto scherzando. Però l'argomento è serio. Io frequento molto gli immigrati, non c'è come parlare con gli immigrati arrivati 20 anni fa per sentire dei discorsi contro i richiedenti asilo, ma anche contro gli italiani, primo, perché la povera famiglia che viene in macchina esiste davvero, non è un'invenzione retorica. Secondo, pensateci, perché non c'è nessuna categoria di persone in buono stato di salute per la quale lo Stato spenda 1000 euro al mese, 35 euro al giorno. Li spendiamo per un disabile, li spendiamo per un anziano non autosufficiente. Ma se io ho mio figlio disoccupato, lo Stato non mi dà niente. Per cui questo argomento che da sinistra il mondo cattolico sia stato trattato un po' così, invece è un argomento molto serio. Molto serio. C'è un modo di risolverlo, arrivo subito. C'è un modo di risolvere, secondo me sì, ed è rilanciare, non chiudere. Cioè tutti quelli che hanno problemi di analfabetismo, di formazione professionale, stranieri e italiani, dovrebbero beneficiare di una qualche struttura che li aiuti. Cioè non dedicata agli immigrati, ma dedicata a tutti quelli che sono nella situazione in cui sono gli immigrati appena arrivati. Cioè non sanno la lingua, cioè guardate che l'analfabetismo, il catalfabetismo funziona, non siamo messi benissimo in Italia.
Volevo dire una cosa, assodato che le casse popolari dei promossi italiani di Roma, vorrei dire però che i promossi per il fascismo e per il giorno, non dietro la 9 su 10, vincono delle tattiche gli italiani, all'immigrato sì, vanno 2 euro e mezzo,
farebbe
cioè c'è. Un sacco di gente che su di loro ci ha guadagnato.
No, ma tanto c'è un sacco di gente che è in perdita, faccio qua, lo dico molto per capirci, su questa roba qua.
Ma non sono soldi della comunità europea questi?
No, sono solo in parte minima, in parte sì, sono trasferimenti europei, ma non la totalità, anzi, una parte percentualmente sarà 5-7%. Diciamo. Gli altri sono soldi italiani, ma sono pochi, io lo dirò tra poco. Noi spendiamo meno degli altri paesi europei, la tragedia è come li spendiamo, ma ci avevo tra pochi, però era solo per dirvi che il problema c'è, è verissimo che non vanno le tasche degli immigrati, è verissimo che un sacco di gente non ci guadagna affatto, perché la differenza tra l'albergatore che lo fa per soldi, la società che prima faceva logistica o si occupava delle bananze, cioè, e che adesso accoglie stranieri che lo fanno per soldi e c'è zero professionalità, una parte, purtroppo una parte minoritaria, diciamo il 30% forse dell'accoglienza, è fatto da cooperative serissime che manco ci guadagnano, ok? E che comunque quello che guadagnano è perfettamente legittimo, si fanno un culo così, detto con un altro francesismo, per cercare di tamponare delle falle che dovrebbero essere compito dello Stato, peraltro. E che se le facesse lo Stato spenderebbe molto di più, per cui va detto anche questo, non è per dire che non bisognerebbe spendere. Io sono contrarissimo a quello che ha detto l'attuale ministro, cioè di diminuire questi soldi qua, bisogna fare l'esatto opposto, però vi dico dopo perché e come soprattutto. perché questa situazione produce incertezza. Questa incertezza come minimo ha spostato 2 milioni di voti quest'anno e ne sposterà ancora di più al prossimo, perché non è mica finita questa roba. Perché l'incertezza prevede per esempio il controllo dei confini. La sovranità dello Stato, sia gli esteri che essenzialmente nel controllo dei confini, è l'ABC del diritto. Ora, il controllo dei confini non vuol dire costruire dei muri, i confini sono fatti per essere attraversati. Confinis, la fine che ho in comune con quell'altro, tra l'altro, ma la sensazione che abbiamo dato, diciamo, fino a prima di Minniglia, di Grosso, di Piera, non sappiamo cosa cacchio fare. Arrivano, accogliamoli. Ma noi, Stato, non siamo in condizione di gestire. Capite che messaggio è stato dato alla popolazione? Ed è un messaggio effettivamente devastante. Secondo me la sinistra ha sottovalutato spaventosamente questa roba qua, che è una funzione fondamentale di protezione, ma non di protezione perché se non controlli i confini, qualcun altro proporrà i muri. Mentre i confini sono posti che ci sono, non li puoi attraversare, però sono controllati. L'impressione che abbiamo dato, ed era più di un'impressione, era la realtà, che noi non controlliamo le migrazioni perché non c'è immigrazione regolare, abbiamo domandato alle mafie di fare. Dopodiché ci gestiamo gli scarichi delle mafie, che è una follia, non la regge una situazione. Provate a applicarla a livello familiare, di un paese, di una città, di un quartiere. Chi vuole venire viene, non sa dove abitare, fa niente, alla cazzo, a minchia. E non è registrato.
Abbiamo provato,
capite, non è gestibile. Non è gestibile come messaggio, non è gestibile anche la realtà. E i costi sono scarsissimi. Noi spendiamo molto meno degli altri paesi, il problema è che li spendiamo male, cioè li spendiamo per l'accoglienza, non per l'integrazione. Gli diamo da mangiare e da dormire. Tra l'altro, pensateci, invece cosa dovrebbero fare? Io ho visitato un sacco di gente, chiedo, ma corso di lingua? Ah sì, il venerdì viene un insegnante in pensione quando non ci ha lasciato. Dovrebbero essere 4 giorni al giorno obbligatorie, intensive, anche a maggior ragione perché molti non hanno mai preso la penna in mano e non sono fondamentalizzati nella loro lingua d'origine, praticamente. E lo scopri al momento. Io li ho visti, cioè mia moglie li gestisce, scopri che gli dai una matita e un quaderno, cos'è una matita, cos'è un quaderno. Cioè il primo problema è come si tiene. Invece dovresti fare insegnamento della lingua, della cultura, formazione professionale, orientamento al lavoro, ma come dicevo prima, mica solo la popolazione straniera ha questo bisogno. In altri paesi spendono più dei 35 euro per capita. In Germania, in Svezia, in Norvegia, in Belgio, no? Spendono molto di più. Però intensivamente fanno queste robe qua, che va anche bene dal punto di vista della macroeconomia, non è male. Uno studente delle superiori italiano ci è costato, diciamo, è costato al contribuente 80.000 euro nel grosso, solo di formazione, da 0 a 18 anni. Questi arrivano che ne hanno 20, non gli darai la stessa formazione di uno che ha fatto le superiori, ma se spendi bene qualche migliaio di euro, hai creato un soggetto capace di vivere qua e di guadagnarsi da vivere da solo. Con un po' di formazione, quindi dal punto di vista macroeconomico è molto importante. Questa è la proposta più significativa che faccio nel libro, basta con sta palla qua dei rifugiati migranti economici. Sono riusciti a farci credere a tutti negli ultimi anni, lo dicono quelli di estrema destra, i richiedenti asilo, quelli veri, a braccia aperte, sono i migranti economici che sono cattivi. Ma guardate che la storia degli migranti economici è la storia di migrazione, la storia dei migranti economici. Gli italiani che vanno a Londra, a Berlino, mica chiedono asilo qui. Allora, noi ci siamo creati un meccanismo da soli che ci ha legato le mani. Vuoi arrivare regolarmente? Non puoi. Se arrivi regolarmente, cosa devi fare? Devi dichiararti richiedente asilo. La maggior parte non lo è, naturalmente. Ma lo devi fare, così viene presa in carico la domanda, se no non ti filano proprio. Grazie. È una follia. Perché a questo punto si cacchiano gli immigrati arrivati 20 anni fa, ai quali nessuno ha dato niente, né un posto per dormire per 2 anni, né da mangiare, niente, se la sono spagata da solo. Lo so che è un quadro un po', l'avevo promesso che non era per niente politica e corretta, ma uscire da questa roba ci sono gli immigrati, che è una follia in cui ci chiudiamo ed è una prigione. Quando uno dice, tanto più se è ministro degli interni, chiudiamo il nostro paese, invita gli altri paesi a fare uguale. Io ho fatto un post su Facebook qualche tempo fa, dopo una dichiarazione, praticamente sorprendente di questo, gli italiani a Londra ringraziano. Perché è come dire, Inghilterra, voi state fuori, hai ragione, noi facciamo lo stesso qua. Noi sbattiamo fuori stranieri, quindi tu fai bene, ci perdiamo. Perché quelli che escono sono più di quelli che entrano. Ci parliamo un sacco. Non considerare più un tabù sta roba qua. Respingimenti, rimpatri e ritorni, anche assistiti. Esistono degli eccalibri gestiti dall'Organizzazione Internazionale di Migrazione, che funziona perché un po' di gente fa, tanto più perché per il tipo di migrante che vi dicevo adesso, andiamo in Europa a Sciambola, abitavo in un villaggio in Africa, non in città, eccetera. Capite che c'è un problema di formazione professionale serio, ma anche per fare il lavoro domestico, devi avere l'idea di com'è mediamente la pulizia di una casa in Occidente. Si impara tranquillamente, in 2 mesi, però devi insegnare. Ma alcuni si rendono conto che hanno fatto il passo più lungo delle gambe. Vorrebbero tornare indietro, solo che a causa delle nostre leggi non tornano. Perché dopo che ci ha messo un anno e 7 mesi, uno dice torno, poi magari ci riprovo tra qualche anno. Beh, uno che ha fatto la trafila che vi raccontavo prima, col cavolo che torna. Non solo perché ha una dichiarazione di fallimento del progetto migratorio, perché poi, come tutti gli emigranti, sono dei cacciavalli straordinari, tutti i nostri emigranti. Ma come andato? Benissimo, infatti mio figlio che è a Londra, che è a stento a livello di sussistenza, quando gli telefono, come fa? Benissimo. Perché si vergognerebbe a dire non avevo fatto debiti con un amico, perché non avevo coraggio di chiedergli a te. E questo fa fotografare, no? Sul macchinone, il berrettone, gli occhiali neri, dopo le chiedono effettivamente. E introdurre dei meccanismi di soluzione che fanno bene a loro e loro. Guardate che non è brain drain, come si dice sempre. C'è un discorso un po' semplicistico quello del brain drain, perché tu prendi i migliori, arrivano, e quindi già sei avvantaggiato, sei paese ricco e ti prendi i migliori, a parte che lo fanno tutti, ma i migliori dei migliori tornano, acquisiscono delle skills, delle capacità e poi investono il paese d'origine, perché spesso è vantaggioso, per poco che c'è una differenza del tipo capis, apri un import export, un'azienda, eccetera, tutto il prodotto. Esattamente, infatti io non sono per la selezione, mentre prendere poi una quota sarà comunque un altro periodo, ma dipende dai lavori. Ma
non ho capito una cosa, non si deve essere sì. In ignoranza. La legge italiana non consente di rimandare gli immigrati regolari che accompagnano le case, no?
Sì, sono i paesi di origine che non riescono a prendere.
È solo quello.
Cioè, presuppone degli accordi bilaterali, che ci sono solo con pochissimi paesi. Per fare gli accordi bilaterali devi dare qualcosa in cambio, ed è giusto. Cioè io con te, Niger, faccio un accordo in cui dico, tu ti riprendi i tuoi nigeriani che hanno fatto casino da me, però io te ne faccio arrivare 20.000 regolari ogni anno. E capite che allora è un equo scambio, se no giustamente quei paesi lì non li fanno gli accordi e allora non li può ricomprare. Non posso neanche salire sull'aereo.
Possiamo rimandare alla fine, così, tanto la voce sarebbe fatto delle
domande. Ecco, dicevo, sì, vado veloce. Quanto ho ancora?
Non ci sei, quante
tempo? Una delle conseguenze è razzismo, xenofobia, capo espiatorio. Che è una roba seria, un meccanismo che in sociologia funziona spessissimo. spasso e supportato. Il capro espiatorio è una geniale invenzione delle popolazioni mediterranee che per evitare il Medio Oriente, che per evitare le faide dicono vabbè, io ho ammazzato per sbaglio tu cugino, ma però i peccati diciamo della comunità li mettiamo nel cascio in capro e lo mandiamo a morire nel deserto. Peccato che si tratta di persone. E per cui i risultati che gli italiani sono convinti di queste robe qua e invece sono molti meno. Vado veloce su altre cose, soluzioni parlamentari, le ho già dette, per cui politiche europee e non nazionali per altri motivi, perché i 150.000 che sono arrivati in Italia vogliono entrare in Europa, ed è l'Europa che ne ha più bisogno di Stato. Vado verso. Questo è Hermes, dio degli incarni. Perché l'ho scelto? Per ricordare alcune cose. Non solo che siamo mobili, ma che ci serve capire in qualche modo che sono, in questo senso, l'alterità, come dire, gli esempi di Grecia era una risorsa per lo straniero. Ma perché io vado spesso parlando di scuola, chiedete ai ragazzi, quanti di voi pensano che vorrebbero passare un periodo all'estero di qualche anno anche? Non quanti di voi pensi che saranno costretti da uno stato cattivo che non gli dà il posto di lavoro sotto casa a emigrare, ma quanti di voi vorrebbero? Le mani che si aprono ogni anno sono di più. Perché, questo è un esempio che vi faccio, immaginate che queste sono Carlo e Laura, due studentesse che sapete. Escono con 100 dal liceo, fanno Carla è di Roma e Laura anche, quindi Carla fa la triennale alla Sapienza, Laura va a Milano, escono tutte e due stessa università, massimo dei voti, Carla fa la magistrale alla Sapienza, Laura la fa in Erasmus. Dopodiché voi immaginate di essere, poi Carla lavora 3 anni come impiegata in un'azienda di Roma, lei nello stesso periodo ha cambiato 3 aziende in 3 paesi diversi. Voi immaginate di essere un datore di lavoro che riceve quei 2 curriculum. Chi prendete? Prendete tutti Laura, tranne se siete lo zio di Carla, perché un bambino morale. I ragazzi hanno capito benissimo che funziona così, che la mobilità fa curriculum. Quindi è una falla raccontarsi che possiamo rimanere immobili, eccetera. Vado più velocemente, allora questo avete capito, è l'insider. Ci ho portato la mia famiglia mentre scrivevo il libro. Potete fare un esercizio che si può fare anche da casa. La Ellis Foundation ha un sito molto bello, ci mettete il vostro cognome e trovate io ho messo dei cognomi a caso, ho scoperto che da Ellis Island sono passati 228 Salvini, 461 1022 Renzi, 3650 Grillo, 1382 Di Maio e anche 15 Alieni. Non spiega niente, però ci dice qualcosa, è evocativo. Fatelo fare in classe questo esercizio. Noto proverbio africano, naturalmente le migrazioni portano conflitti, i conflitti sono questi qua. Non sentiamo rumore della foresta che cresce, sentiamo rumore dell'alba che cade. Però tenetelo presente perché faccio un esempio, Londra oggi è la quinta città italiana per numero di abitanti, ok? Appunto io ho un figlio che è, come si chiamano gli italiani all'estero, cervelli? Bravi, un'altra palla. Mio figlio, il cervello naturalmente sì, è mio figlio, e alla terza bocciatura però, gli abbiamo, perché è intelligente, ma come dicono gli insegnanti, gli insegnanti. E alla terza bocciatura ci siamo messi intorno al tavolo, io, lui e sua madre, e abbiamo detto va bene, adesso te la vai a spangare da solo. E l'abbiamo mandata, tu te ne vai a lavorare, naturalmente ha trovato lavoro in 1 settimana, e dopo un po' di tempo che guadagnava di più, perché ogni scatto era una sterlina di più, allora ha telefonato a casa e dice, sia papà, adesso guadagno più degli insegnanti che mi hanno bruciato. Non era proprio vero perché il costo della vita è molto più alto. Però, ecco, quello che volevo dirvi è che l'emigrante, in questo caso, ha tirato fuori tutte le skills che a casa non tirava fuori. arrivava in ritardo a scuola un giorno sì e uno pure, al secondo ritardo sul lavoro 30 sterline di multa, ma smetti, gli è passato, non solo, come tutti gli studenti del superiore, con la media di studenti superiori in Veneto, era mediamente razzista, potete immaginarvi la situazione, gli è passata come passa la scarlattina. Perché si è trovato in un posto di lavoro 25 persone di 23 paesi diversi. Adesso abita in un quartiere da Mercano, non lo so pensare un motivo, ma questi sono i risultati, dipendete, ah, questo l'ho preso a posto, Italia, Bangladesh, Western Association, UK, simbolo è London Bridge e Colosseo. Sapete chi sono questi? Sono i battaglieri che erano in Italia, che hanno aperto a Islanda, sono diventato un fenomeno di moda, ne ha parlato di Italia, perché aprono, sapete cosa, dei caffè italiani. Per dire questa, erano in Italia. Poi fanno il secondo step, vanno in Inghilterra, aprono dei caffè italiani e se la spangano benissimo. Questo è il mercatino della città in cui abito, sono tutti in bengalese. Avendo giusto per dire come cambia anche quello di noi che detesta maggiormente gli immigrati nella vita quotidiana, non è proprio così. Oggi è venerdì, dove andiamo a cena stasera? Sushi, Tex-Mex, fish and chips, oppure come sempre pizza peraltro preparata da un magrebino? Questa è la realtà, che va tenuta presente la diversità. Piace, vi faccio un esempio. L'anno scorso i matrimoni misti sono stati il 10% dei matrimoni. In Italia un matrimonio su 10, uno ogni 10, è stato con persone di nazionalità diverse. Include anche l'italiano e la tedesca. Però, guardate, questo vuol dire che c'è un pezzo della società molto mediatizzato, che la diversità ha, della diversità paura. C'è un pezzo della società per niente mediatizzato, a cui, e nelle scuole molto visibile, a cui la diversità piace così tanto che se la sposa. I dati dei nostri studenti Erasmus sono... Sì, ma sono, ci sono, ma sono molto pochi però in proporzione. Però ce li metta pure, no no, ma io sono d'accordo, come vede non ho preso il suo amico, ma... questa cosa è importante, beh, i nostri studenti di Erasmus, il 36% si sposa con una persona in un altro paese. Intanto la domanda è pesante sulla nostra società, e qua vado a conclusione. Immaginiamo che questi sono due gemelli marocchini del RIF, livello di istruzione basso, classe sociale bassa, religione islamica, tutte e due, identici in tutto. Immaginiamo che uno viene a abitare a Roma e un altro va a vivere a Stoccolma. Adesso faccio una domanda a voi, hanno la stessa probabilità di pagare il biglietto dell'autobus? Di solito quando lo dico risolini tra il pubblico, beh questo è inquietante, perché se io piglio quello che è a Stoccolma e lo metto a Roma smette di pagare il biglietto, quello che è da Roma lo metto a Stoccolma. Quindi quello vuol dire che quello che noi attribuiamo agli immigrati è quello che siamo noi ed è terribile, perché sono lo stesso. Questi due in particolare sono due ballerini di successo, aprono i concerti di Beyoncé, quindi una volta che lo sapete diventano il genere ideale. Guadagni un sacco di soldi eccetera, però questo va tenuto presente. Chiudo dicendo che non chiudo neanche appunto i flussi migratori sono flussi, come i flussi d'acqua sono gestibili nei tempi della Mesopotamia, abbiamo imparato a fare il chiuse, non ne ho più bisogno per un po', poi andiamo. Il problema non lo ricordo, finisco qua così, però bisogna averne contezza e quindi gestire. Una cosa che non si può fare, sconsigliabile, è provate a bloccarlo a metà il flusso d'acqua, buttando dei porci. Fuori metafora, facciamolo fare alla Libia e alla Turchia. prima o poi si spacca, una, come dire, facciamo fare il castore, no? Ma poi se si spacca fa una tragedia, oppure l'acqua si trova negli altri alberi disordinati. Meglio che la regolamentiamo noi. Chiudo qua così sono soddisfatto.